Buonasera. Avanti, sempre avanti. Riprendiamo con questa, con lo studio biblico di iChurch. Questa è la quinta parte. Come tema stiamo trattando, come voi sapete, i segni che accompagnano coloro che credono. E nelle scorse lezioni abbiamo trattato, come introduzione abbiamo parlato di chi erano, chi sono state in realtà le persone alle quali Gesù ha affidato il mandato dell'evangelizzazione mondiale. Ci siamo un pochettino divertiti e nello stesso tempo incoraggiati vedendo la condizione penosa degli 11 apostoli nella quale si trovarono quando Gesù diede loro il mandato, e questo ci ha incoraggiato un pochettino per comprendere alla fine che il mandato non dipende dal tipo di persona che sei, ma dipende dal fatto che lui ha dato un ordine, quindi noi siamo chiamati ad obbedire a quell'ordine, non importa qualunque sia la condizione nella quale tu vivi e nella quale tu ti trovi, anche di scoraggiamento o di incredulità. Gesù ha affidato l'evangelizzazione mondiale a 11 persone, in realtà non erano 11, ma che poi rappresentano in realtà ognuno di noi, che erano totalmente nell'incredulità. Per ben due volte non avevano creduto a persone che erano arrivate a loro dichiarando di aver visto Gesù risorto, e Gesù è dovuto apparire letteralmente lui in persona e sgridarli per la loro incredulità e per la loro durezza di cuore, e subito dopo lui diede loro il mandato per predicare il Vangelo. Questa è di grande incoraggiamento per ognuno di noi, per dire che, per comprendere che realmente c'è speranza per ognuno di noi. Nelle ultime tre lezioni invece abbiamo trattato l'argomento del predicare il Vangelo. Abbiamo visto diversi accenni, 8 punti in maniera particolare che riguardano proprio la predicazione del Vangelo, e voglio incoraggiarvi ad andarlo ad ascoltare. Sul canale YouTube c'è la playlist di iChurch con il titolo I segni che accompagnano coloro che credono. Quindi siamo alla nostra quinta lezione, continuiamo con questo straordinario argomento che sta interessando tanti, sta incoraggiando ed edificando veramente tante persone. Vi chiedo scusa per questa pausa così lunga da novembre fino ad oggi, tante cose sono successe e continuano a succedere, quindi cerchiamo di essere sempre più pronti e preparati per poter parlare e rilasciare quello che Dio ci ha dato in tutti questi anni di fede e di esperienza. Chiaramente più avanti andiamo, più ci rendiamo conto di quanto abbiamo da imparare, quindi più scavo e più mi rendo conto di quanto non abbia scavato, più imparo e più mi rendo conto di quanto ancora ho da imparare, più conosciamo determinate cose, più andiamo in profondità, più rivelazione abbiamo di Lui e più ci rendiamo conto di quanto ancora non conosciamo e di quanto ancora abbiamo da conoscere in realtà davanti a noi. Però questo non ci ferma chiaramente dallo studiare, dal poter comunicare e rilasciare ad altri quello che lo Spirito Santo ci dà e quello che Lui ci insegna. Quindi andiamo subito a leggere il nostro testo base, che è Marco capitolo 16, dal versetto 9 dice così: ora Gesù, essendo risuscitato la mattina del primo giorno della settimana, apparve prima a Maria Maddalena, dalla quale aveva scacciato 7 demoni, ed ella andò e l'annunciò a quelli che erano stati con lui, i quali erano afflitti e piangevano, ma essi, sentendo dire che era vivo e che era stato visto da lei, non credettero. Dopo queste cose Gesù apparve in altra forma a 2 di loro ed erano in cammino verso la campagna. Anch'essi andarono ad annunziarlo ad altri, ma non credettero neppure a loro. Infine apparve agli undici mentre erano a tavola e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a coloro che lo avevano visto risuscitato. Poi disse loro: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo a ogni creatura. Chi ha creduto ed è stato battezzato sarà salvato, ma chi non ha creduto sarà condannato. E questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto nel mio nome: scacceranno i demoni, parleranno nuove lingue, prenderanno in mano dei serpenti, anche se berranno qualcosa di mortifero e non farà loro alcun male, imporranno le mani agli infermi e questi guariranno. E il Signore Gesù, dunque, dopo aver loro parlato, fu portato in cielo e si assise alla destra di Dio. Essi poi se ne andarono a predicare dappertutto, mentre il Signore operava con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Nella prima lezione abbiamo visto, abbiamo letto e cercato di comprendere un pochettino, abbiamo letto tutto il capitolo 16 del Vangelo di Marco e abbiamo visto la condizione spirituale di cuore che nella quale si trovavano i discepoli. E proprio a questi discepoli, che erano ripieni di incredulità, come dice Marco nel suo Vangelo, erano duri di cuore, proprio a questi discepoli Gesù affidò l'evangelizzazione mondiale, Gesù affidò il mandato per il discepolato delle nazioni, come è scritto anche nel Vangelo di Matteo al capitolo 28. E questo è scioccante, perché in realtà ci fa comprendere che il mandato non è per persone perfette, cioè che lui non sta cercando persone perfette, persone che sono pronte, persone che sono senza peccato, persone che sono integre, non sta cercando persone che sono fedeli, non sta cercando persone che sono, insomma, che rispecchiano una sorta di perfezione religiosa. Gesù ha detto: se voi credete in me siete pronti, e se credete in me ci sono dei segni che vi accompagneranno. Ma vorrei sottolineare ancora una volta una cosa molto importante, perché a volte quando noi leggiamo i Vangeli, quando leggiamo la Bibbia, ci mancano dei passaggi che sono scritti in altri testi. E vorrei farvi comprendere un attimo che tra il versetto 14 e il versetto 15 ci sono in realtà 40 giorni di tempo, perché il versetto 14 parla della apparizione, della prima apparizione in realtà che Gesù fa ai suoi discepoli. La prima volta Gesù appare ai suoi discepoli e dice: apparve agli undici mentre erano ancora a tavola e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a coloro che lo avevano visto risuscitato. E poi disse loro: questa subitaneità, questa velocità che noi vediamo tra il versetto 14 e il versetto 15, in realtà, se quando noi andiamo a leggere cerchiamo di avere più completezza in tutto quello che leggiamo, cercando di capire appunto quello che leggiamo, ci rendiamo conto che in realtà il versetto 14 parla della prima volta che Gesù appare ai discepoli e il versetto 15 parla dell'ultima volta che Gesù parla ai discepoli. Tra il versetto 14 e il versetto 15 c'è Atti capitolo 1, il versetto 3. E leggiamo un attimo per completezza dal versetto 1. Qui è Luca che sta scrivendo e dice così: io ho fatto il mio primo trattato, Teofilo, circa tutte le cose che Gesù prese a fare e ad insegnare, fino al giorno in cui fu portato in cielo, dopo aver dato dei comandamenti per mezzo dello Spirito Santo agli apostoli che egli aveva scelto, e ad essi, dopo aver sofferto, si presentò vivente con molte prove convincenti, facendosi da loro vedere per 40 giorni e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. E poi continua Luca cercando di descrivere quello che fu l'ultimo momento di Gesù risorto insieme ai suoi discepoli. Infatti leggiamo di un dialogo che c'è tra i discepoli e Gesù e del mandato che Gesù dà poi alla fine al versetto 8, dove dice: voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. Quindi tra l'apparizione di Gesù ai discepoli, alla prima apparizione, e il mandato che Gesù dà ai discepoli, passano in realtà 40 giorni. Voglio rileggere il versetto 3. Ad essi, dopo aver sofferto, si presentò vivente con molte prove convincenti, facendosi da loro vedere per 40 giorni e parlando delle cose riguardanti cosa? Riguardanti il regno di Dio, l'argomento che Gesù ha trattato per più di 3 anni, dal momento in cui è apparso sulla scena in Matteo al capitolo 3, se vogliamo dire, dal momento in cui lui appare alle acque del Giordano di fronte a Giovanni Battista, a livello ministeriale chiaramente stiamo parlando, fino al momento della sua resurrezione. Quindi il regno di Dio è ed è stato il messaggio in assoluto che Gesù ha predicato dall'inizio alla fine. Le prime parole: ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino, è venuto a voi, è a portata di mano, è a vostra disposizione. Queste sono state le prime parole che Gesù ha detto pubblicamente nel suo ministero. Le ultime parole che Gesù ha detto in realtà è per 40 giorni, dopo che era risorto, per 40 giorni apparve ai discepoli e rimase con loro insegnando loro le cose riguardante le cose che riguardavano appunto il regno di Dio. E poi dà quello che noi conosciamo come il mandato, il grande mandato. Abbiamo detto che non esiste in realtà un grande mandato, perché non esiste un piccolo mandato. Esiste il mandato che Gesù dà ai suoi discepoli, il mandato che Gesù dà a coloro che credono nel suo nome. Ok? Quindi stasera, in maniera particolare, vorrei concentrarmi sui segni e vorrei rileggere un attimo Marco 16, il versetto 17 dice così: e questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto nel mio nome. Scacceranno i demoni, parleranno nuove lingue, prenderanno in mano i serpenti, anche se berranno qualcosa di mortifero non farà loro alcun male, imporranno le mani agli infermi e questi guariranno. Il Signore Gesù, dunque, dopo aver loro parlato, fu portato in cielo e si assise alla destra di Dio. Essi poi se ne andarono a predicare dappertutto, mentre il Signore operava con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Non perdetevi la lezione della prossima settimana. La lezione della prossima settimana tratteremo un argomento che probabilmente non avete mai ascoltato, o se l'avete ascoltato, l'avete ascoltato probabilmente pochissime volte, e non so in quale lingua. Parleremo della ascensione in maniera particolare. Perché? Perché il mandato della predicazione del Vangelo e i segni che accompagnano la predicazione del Vangelo è direttamente collegato e connesso all'ascensione e a cosa è successo dopo l'ascensione. È qualcosa di straordinario. Vedremo delle cose veramente molto interessanti che saranno un grande incoraggiamento e una grande edificazione per la nostra vita. Segni, questi sono i segni che accompagnano coloro che hanno creduto. La cosa importante da vedere sui segni è che i segni sono chiaramente connessi al mandato, quindi i segni sono assolutamente connessi con la predicazione del Vangelo. Andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura, chiunque avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, chi non avrà creduto sarà condannato, e parleremo anche di questo argomento, che è un argomento tosto, molto tosto, molto bello. Vedremo cos'è la salvezza, cosa significa essere condannati, eccetera eccetera. Sarà un argomento che susciterà veramente tanto interesse e purtroppo anche tante polemiche. Quindi dice: e questi sono i segni che accompagneranno coloro che hanno creduto nel mio nome. Quindi Gesù collega i segni al mandato della predicazione del Vangelo. Quindi la predicazione del Vangelo e i segni sono una stessa cosa, ne parleremo anche dopo, durante lo studio. Quindi una delle cose importanti che dobbiamo capire, il significato della parola segno in greco è molto bello. Se avete la possibilità di segnarlo, di scriverlo, se state prendendo appunti fatelo, se no magari riascoltatevi questa lezione. La parola segno, dal greco semeion, questa parola semeion è molto importante, significa, ascoltate, segno di solito di tipo ottico, talvolta acustico, con il quale si riconosce una determinata persona o cosa. Segno di solito di tipo ottico, talvolta acustico, con il quale si riconosce una determinata persona o cosa. Per segno si intende anche la caratteristica, il contrassegno che accerta, conferma e rende credibile una cosa o un messaggio. Per segno si intende anche la caratteristica, il contrassegno che accerta, che conferma e rende credibile una cosa o un messaggio. Ora, una delle cose più importanti, credo, che bisogna dire sul discorso, su questo argomento dei segni, ok? Che non sono i doni, perché i doni dello spirito sono un'altra cosa, ok? E di questo poi, se avremo tempo, ne parleremo. I segni, una delle cose importanti che dobbiamo comprendere è che i segni non confermano i messaggeri, ma i segni confermano il messaggio. Questo è molto importante. Guardate qui al versetto 20. Essi poi se ne andarono a predicare dappertutto mentre il Signore operava con loro e confermava la parola, cioè il loro messaggio, con i segni che l'accompagnavano. I segni che accompagnavano i credenti confermavano non i credenti, ma la parola. I segni accompagnano i credenti, ma i segni confermano non il credente, ma il messaggio che il credente porta. Questo è fondamentale. I segni non confermano la nostra maturità. I segni confermano la nostra fede. I segni non confermano la nostra spiritualità. I segni confermano la nostra disponibilità. E questo è altrettanto vero per quanto riguarda i doni dello Spirito. Lo ripeto perché noi, soprattutto italiani del Sud, in maniera particolare le popolazioni del Sud che vivono molto più nella superstizione dei paesi del Nord, in realtà, abbiamo bisogno di avere questa chiarezza, perché quando noi vediamo dei miracoli, dei segni, noi ci attacchiamo letteralmente alla persona, ma i segni non confermano la persona, confermano il messaggio che la persona sta proclamando e sta rilasciando. Quindi i segni non confermano i credenti, ma confermano il messaggio. I segni non confermano la maturità, ma confermano la fede. I segni non confermano la spiritualità, ma confermano la disponibilità. Lo ripeto, i segni vale anche per i doni dello Spirito. Vediamo ad esempio una cosa talmente eclatante, evidente, che Paolo fa lo studio sui doni dello Spirito nella lettera della Chiesa, alla Chiesa dei Corinzi. E la Chiesa di Corinto, noi sappiamo che era la Chiesa più carnale in assoluto che stava vivendo in quel momento in cui Paolo era vivo. E proprio all'interno, nel contesto di questa chiesa così carnale, così attaccata alle cose materiali, così attaccata alla filosofia, ad una mentalità molto empirica, e invece proprio in quell'ambiente, proprio in quel luogo, la chiesa viveva uno soprannaturale molto particolare. Ora, il soprannaturale non è sinonimo di spiritualità e non è sinonimo di maturità. Il soprannaturale è sinonimo di fede e di disponibilità di cuore. Quindi Dio si serve molto di più delle persone che sono meno mature, per assurdo, delle persone che sono più mature, perché le persone più mature cominciano a pensare, cominciano ad essere più razionali. Le persone meno mature, che hanno molto più zelo, hanno molto più voglia di vedere determinate cose, sono molto più disponibili, hanno una fede molto più semplice e lo Spirito Santo opera in maniera semplice, in maniera naturale attraverso le loro vite. E poi ci sono tanto quelli che sono un po' più maturi che riescono sempre a gettare acqua sul fuoco e a spegnerlo. Ok? Quindi una delle cose che vediamo è che la predicazione del Vangelo e i segni in realtà fanno parte dello stesso mandato. Ora, una delle cose che noi possiamo vedere, qua mi ricordo una predicazione che ascoltai nel 1991 dal nostro meraviglioso evangelista Reinhard Bonnke, mi ricordo fece una conferenza a Lisbona in Portogallo e partimmo una ventina di persone, eravamo lì circa 15-16 mila persone in quell'arena. E io mi ricordo che un giorno lui predicò proprio su Marco 16, era proprio 29 anni fa quasi. E lo ricordo come se fosse oggi, una cosa straordinaria. E lui raccontò appunto di... predicò su Marco 16 e trattò questo punto, questo paragrafo in tre punti. Andate, predicate e dimostrate. E questo alla fine, in queste tre parole si riassume quello che è il mandato. Andate, predicate e dimostrate. Andate per il regno di Dio, predicate il regno di Dio e dimostrate il regno di Dio. Noi siamo chiamati ad andare. Siamo chiamati ad andare, come dice Gesù, in tutto il mondo. Ora questo tutto il mondo, come insegneremo anche su questo, andate per tutto il mondo, non significa andare in tutte le parti del mondo, perché chiaramente nessuno di noi lo può fare, né Gesù non l'ha fatto, neanche l'Apostolo Paolo l'ha fatto. Non siamo chiamati ad andare in tutto il mondo. La parola mondo significa luogo dove in realtà c'è una mentalità che è contraria alla mentalità del regno di Dio, ma entreremo poi in questo argomento. Quindi una delle cose sicuramente importanti è che noi non possiamo tacere, non possiamo stare zitti e non possiamo non parlare. Ora è vero quello che dice Sant'Agostino, quello che disse Sant'Agostino: predica in ogni tempo e di tanto in tanto, se hai la possibilità, usa pure le parole. Cioè la più grande testimonianza, la più grande predicazione sicuramente è la nostra vita ed è la nostra testimonianza, il nostro atteggiamento, il modo in cui trattiamo le persone, l'amore, il perdono, la disponibilità, l'accoglienza, l'inclusione che noi abbiamo nei confronti delle persone. E sicuramente questo ci permette di essere molto più efficaci poi nel momento in cui apriamo la bocca e parliamo. Abbiamo trattato questo argomento anche nella serie, vi ricordate, come evangelizzare con successo. Ma è anche vero che se il messaggio è nel nostro cuore, se abbiamo fatto un'esperienza profonda con Cristo, non possiamo stare in silenzio, noi non possiamo stare zitti, non possiamo non dire quello che Lui ha fatto e quello che Lui ha compiuto nella nostra vita. E questo ci sicuramente... questa trasformazione che Lui ha fatto nel nostro cuore, questo il momento in cui Lui ha toccato la nostra vita, Lui ci ha portato in un modo o in un altro ad aggiustare, a sistemare le varie priorità. Quindi ogni decisione della nostra vita va o dovrebbe andare in linea a quella che è la predicazione del Vangelo, a quello che è il mandato, a quello che è il proposito di Dio nella nostra vita e il cercare di poter raggiungere più persone possibili nel più breve tempo possibile. Ma vediamo anche come i discepoli che erano stati chiamati da Gesù per fare un certo tipo di lavoro, arrivato a un certo punto cominciarono a viaggiare, cominciarono a espandere il Vangelo in ogni parte del mondo, insieme sicuramente all'Apostolo Paolo e insieme a tanti altri dei quali magari non c'è mai arrivato nome o memoria, dei quali non c'è memoria. Ma una cosa è certa, che nei primi 50 anni dopo la morte e la risurrezione di Gesù, chiaramente il Vangelo è arrivato realmente in praticamente quasi ogni parte del mondo. E volevo vedere insieme a voi un attimo, in Atti al capitolo 3, qualcosa di straordinario che ha veramente tanto da insegnarci. Gesù ha detto: i segni accompagnano i credenti in realtà quando vanno a predicare il Vangelo, quindi andate per tutto il mondo e i segni vi accompagneranno. Quindi i segni, se noi non andiamo, i segni non vanno. I segni, se noi stiamo seduti in poltrona, i segni rimangono in poltrona con noi. Se noi andiamo e predichiamo il Vangelo, i segni si attivano in maniera automatica e vi voglio far vedere qualcosa di straordinario. In Atti al capitolo 3 è scritto: Pietro e Giovanni salivano insieme al Tempio verso l'ora nona, erano 9, 6, 15, le 3 del pomeriggio, e l'ora della preghiera. E vi era un uomo zoppo fin dalla nascita che veniva ogni giorno portato e deposto presso la porta del Tempio, detta Bella, per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel Tempio. Costui, avendo visto Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, chiese loro l'elemosina. Allora Pietro con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, disse: guarda noi. Ed egli li guardava attentamente, sperando di ricevere qualche cosa da loro. Ma Pietro disse: io non ho né argento né oro, ma quello che io ho, io te lo do. Nel nome di Gesù Cristo e Nazareno, alzati e cammina. E presolo per la mano destra lo sollevò, e in quell'istante i suoi piedi e le sue caviglie si rafforzarono, e con un balzo si rizzò in piedi e si mise a camminare, ed entrò con loro nel tempio, camminando, saltando e lodando Dio, e tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio, e lo riconobbero per quel tale che sedeva alla porta bella del tempio a chiedere l'elemosina, e furono ripieni di sbigottimento e di stupore per ciò che gli era accaduto. C'è potenza nel nome di Gesù per vedere ancora oggi segni, prodigi, miracoli e cose straordinarie. Noi non dobbiamo e non possiamo non pregare per le persone, non dobbiamo e non possiamo smettere di credere che il tempo dei miracoli sia finito, come qualcuno dice. Lo zoppo faceva l'elemosina e si aspettava di ricevere qualche cosa, qualche offerta, aspettava da loro qualche cosa. Questa parola importante nel greco significa guardare con aspettativa di ricevere qualcosa, aspettare speranzoso. Lui si aspettava dei soldini, si aspettava qualche moneta, ma Pietro gli disse: oro e argento io non ne ho, ma quello che io ho io te lo do, nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina. E questo è quello che noi dobbiamo realizzare, quello che dobbiamo continuare a realizzare e a vedere. La Chiesa è l'unica istituzione che può dare una risposta vera a questo mondo. La politica non può cambiare il mondo, gli aiuti umanitari non possono cambiare il mondo, possono aiutare ma non cambiare, i movimenti pacifisti possono fare qualcosa, non possono cambiare il mondo, l'UNICEF, il WWF può aiutare in qualche parte del mondo, ma a parte che fare altre cose di cui preferisco non parlare, non può cambiare il mondo. La moda, lo spettacolo, il cinema possono aiutare ma non possono cambiare il mondo. L'unica cosa che può cambiare il mondo è il Vangelo del Regno di Gesù Cristo, che realmente può portare cambiamento nel cuore di ogni singola persona. La Chiesa deve ritornare ad avere quella franchezza straordinaria di porsi davanti a un mondo mendicante e poter dire: guarda noi. Non per la ricchezza, non per la grandezza e gli sfarzi, ma una Chiesa che ha la forza e la franchezza di poter dire: oro e argento io non ne ho, oro e argento io ne ho, non ha importanza, quello che io ho, io te lo do, nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina. Il mondo sta guardando la Chiesa. È uno dei motivi per il quale molto spesso vediamo le persone allontanarsi da Cristo. Non è perché non ricevono risposta o perché non hanno un cuore buono, è perché non hanno dei buoni esempi, non riescono a vedere esempi di amore, di perdono, di comprensione, di accoglienza, di comprensione, di inclusione. La Chiesa deve ritornare a poter dire: guarda noi, guarda noi. Gesù ha detto una cosa bellissima un giorno, mentre si trovava nell'ultima cena con loro, in un momento di grande intimità, Gesù disse questo: io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. Anche voi amatevi gli uni gli altri, ed è da questo che riconosceranno tutti che siete i miei discepoli. Non da quante guarigioni fate, non da quanti culti fate la domenica, non da quante persone riempiono le vostre conferenze, non da quanti like o da quanti mi piace avete nella vostra pagina, non da quante persone vi ammirano o vi battono la mano sulla spalla. Da questo vi riconosceranno, riconosceranno tutti, tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. L'amore è la cosa più straordinaria che attira le persone, che fa rimanere le persone. Le persone non vanno via perché si scandalizzano del peccato di qualcuno. Le persone vanno via, questa è statistica al 100%, le persone vanno via quando non trovano più amore, quando non trovano più una rispondenza, quando non trovano più qualcuno che li ascolta, qualcuno che li abbraccia, qualcuno che li accoglie, qualcuno che li invita, qualcuno che li comprende, qualcuno che li fa sentire amati, qualcuno che li fa sentire perdonati. Gesù ha detto è da questo, non dai miracoli, è da questo. Ecco perché i segni non confermano le persone, i segni confermano il messaggio, ma è l'amore che avremo gli uni gli altri che confermerà chi siamo, non i segni, non i miracoli, l'amore. È da questo che ci riconosceranno. I segni fanno riconoscere il messaggio, ma è l'amore che fa riconoscere i veri discepoli e che fa riconoscere i veri messaggeri, in realtà, che non sono perfetti, ma che hanno un'attitudine perfetta, che hanno un cuore perfetto. Ma questa stiamo divagando un pochettino. Quindi è bellissimo vedere come Pietro e Giovanni vanno davanti a quest'uomo e gli dicono guarda noi. E quest'uomo stava lì aspettando di ricevere qualche moneta. Oro e argento io non ne ho, ma quello che io ho io te lo do. Ecco, di questo noi possiamo essere assolutamente certi. Di questo possiamo essere assolutamente certi, che noi abbiamo la stessa autorità, che noi abbiamo la stessa potenza che aveva Pietro, che aveva Giovanni, che aveva Giacomo, che aveva la Chiesa primitiva, che aveva l'Apostolo Paolo, e quindi possiamo vedere la stessa gloria, possiamo avere gli stessi risultati, possiamo vedere gli stessi miracoli, possiamo vedere la manifestazione dello stesso soprannaturale, proprio perché non c'è differenza tra noi e loro, tra la Chiesa di oggi e la Chiesa di prima, se non nella condizione personale di ogni singola persona. I segni si compiono per mano di persone che credono nel nome di Gesù. Guardate in Atti degli Apostoli, sempre al capitolo 14, dal versetto 1 al versetto 3. Atti 14, 1-3. Ora avvenne che anche a Iconio essi entrarono nella sinagoga dei giudei e parlarono in modo tale che una grande folla di giudei e greci credettero. Si sta parlando di Paolo e Barnaba. Ma i giudei increduli sollevarono e inasprirono gli animi dei gentili contro i fratelli. Essi dunque rimasero là molto tempo, parlando francamente nel Signore, il quale rendeva testimonianza alla parola della sua grazia, concedendo che segni e prodigi si operassero per mano loro. I segni si compiono per mano tua. Io voglio che tu prendi in questo momento il tuo indice, l'indice della mano destra, e possa dire insieme a me: i segni soprannaturali si compiono attraverso di me. Dai, dillo insieme a me in questo momento. I segni soprannaturali si compiono attraverso la mia vita. Ecco perché non hai bisogno di un ministerio per fare segni, per fare prodigi, perché Gesù ha detto questi sono i segni che accompagnano coloro che hanno creduto, non coloro che hanno un ministerio, non accompagnano i pastori, gli evangelisti, i pastori, gli apostoli e i dottori. I segni accompagnano coloro che hanno creduto nel mio nome. Quindi i segni non fanno distinzione tra sesso, se uomo, donna, di ceto sociale, se sei ricco o povero, se sei, che ne so, se hai la laurea, se hai la terza elementare, non ha importanza. Se tu hai creduto nel nome di Gesù, tu sei abilitato a fare qualcosa di straordinario. Perché? Perché la stessa potenza che era nell'Apostolo Paolo e la stessa autorità che era in Pietro è nella tua vita. Perché? Perché quella forza, quell'autorità e quella potenza è nel nome al di sopra di ogni altro nome, ed è il nome di Gesù, ed è nel nome di Gesù che ogni ginocchio si piega nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessa che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Alleluia, alleluia. Romani 8, versetto 19, dice qualcosa di molto importante. Dice così: il desiderio intenso della creazione aspetta con bramosia la manifestazione dei figli di Dio. Il desiderio intenso della creazione aspetta con bramosia la manifestazione dei figli di Dio. Ora voglio che in questo tu ed io possiamo comprendere che i segni di cui parla Gesù non sono un optional, non sono un'aggiunta. Non è come quando vai a comprarti una macchina e ti chiedono: ma vuole il tettuccio, vuole i fari a LED, vuole le sospensioni, un assetto particolare, vuole un colore particolare, vuole gli interni. Quelli sono optional, quelli sono cose in più da ciò che è la casa madre fa di serie. I segni non sono un optional, non sono un'aggiunta. I segni sono di serie nel mandato che Gesù dà. Nel mandato che Gesù dà alla Chiesa, i segni fanno parte del contesto, sono all'interno della serie, cioè esce dalla fabbrica, quel mandato esce dalla fabbrica, che è il cuore e la bocca del nostro Signore Gesù, con i segni all'interno. Quindi non devi chiederli, la cosa importante, non devi chiedere che Dio confermi la sua parola, perché Gesù l'ha detto: questi sono i segni che accompagneranno coloro che hanno creduto nel mio nome. Ok? I segni aspettano te, non devi chiederli a Dio, i segni aspettano te. Perché se noi andiamo, se noi predichiamo, se noi facciamo le cose con franchezza, Dio opera attraverso la nostra vita. I segni ci accompagnano, i segni non ci precedono. Io vedo molte persone, e ho sempre visto persone che hanno tanto pregato, così pregato che Dio facesse miracoli, che Dio facesse segni. Non hai bisogno di pregare, non hai bisogno di chiedere. Una delle cose importanti che noi vediamo è che da nessuna parte della Bibbia la Chiesa prega Dio per fare guarigioni. Quando vedi, quando noi vediamo delle guarigioni, vediamo dei miracoli, in realtà non vedi mai una richiesta, non vedi mai una preghiera. Vedi sempre delle dichiarazioni: sii guarito, la tua fede ti ha guarito, alzati e cammina, risuscita, risvegliati, apri le orecchie, effate, eccetera, eccetera. Ogni volta che noi vediamo un miracolo non c'è mai una richiesta prima, perché chiedere a Dio di guarire qualcuno significa offenderlo. È come chiedere a Dio di salvare qualcuno. Da nessuna parte nella Bibbia è scritto che dobbiamo chiedere, dobbiamo pregare per la salvezza delle persone. Perché se noi chiediamo a Dio di salvare qualcuno, noi lo stiamo offendendo. Se chiediamo a Dio di guarire qualcuno, noi lo offendiamo. Perché Lui ha già dimostrato la sua volontà una volta e per sempre, 2000 anni fa. La sua volontà è salvare, la sua volontà è guarire, la sua volontà è liberare. Ecco perché Gesù dice: quando andate, non chiedete, semplicemente agite. Questi sono i segni: cacceranno i demoni, parleranno nuove lingue, prenderanno in mano i serpenti, se berranno qualcosa di mortifero non farà loro alcun male, imporranno le mani sugli infermi ed essi guariranno. Da nessuna parte Gesù dice di chiedere o di domandare. I segni accompagnano coloro che credono, i segni non ci precedono, i segni ci accompagnano, non puoi mandare i segni avanti a te, i segni ti accompagnano. Se non siamo disposti a esporci in prima persona, non possiamo pretendere che Dio operi per confermare il messaggio che stiamo predicando. Se io non predico che Dio guarirà, se io non decreto che Dio vuole fare opere potenti, come posso aspettarmi che Dio le faccia? Come posso aspettarmi dei miracoli? Come posso aspettarmi che Lui possa confermare quello che io non predico? I segni accompagnano e accompagnano i credenti e confermano la parola che noi predichiamo. Se noi non la predichiamo, Dio non la conferma. Questo è molto importante. Sembra semplice, sembra stupido, sembra banale, ma non lo è. Se io predico che Dio vuole guarire le persone, Dio lo farà. Se io non lo predico, perché Lui dovrebbe farlo? I segni confermano ciò che io predico, non confermano me, confermano ciò che io predico. Se io non lo predico, perché Dio dovrebbe confermare qualcosa che io non predico? Molti vogliono vedere prima di credere, ma Dio ci chiama a credere prima di vedere. Ecco perché i segni ci accompagnano e non ci precedono. Una cosa bellissima che possiamo vedere è che Dio ci precede con la sua presenza, ma Lui poi ci conferma il messaggio che noi predichiamo con la sua potenza. Lui ci precede con la sua presenza e ci accompagna con la sua potenza. E questo è quello che vediamo in maniera straordinaria, quello che vediamo nei Vangeli, quello che vediamo negli Atti degli Apostoli. Se gli Apostoli non avessero agito, se gli Apostoli non avessero predicato, se gli Apostoli non avessero fatto qualcosa, attuato su quello che era il comando che Gesù aveva loro dato, non sarebbero stati scritti gli Atti degli Apostoli. Pensate un attimo, gli Atti degli Apostoli sono stati scritti perché gli Apostoli hanno compiuto degli atti, hanno agito, hanno fatto qualcosa. Se gli Apostoli non avessero agito, non sarebbe stato scritto il libro degli Atti degli Apostoli. Quindi, quando noi agiamo, quando noi decidiamo di obbedire per fede a quello che Lui ci ha ordinato, quello che Lui ci ha comandato, allora qualcosa di straordinario accade e segue. Ed è meraviglioso questo. Il Salmo 23, vediamo, vi ricordate l'ultimo versetto? Dai, vediamo chi se lo ricorda, l'ultimo versetto del Salmo 23. Dai, non parlo più finché qualcuno non dice qual è il versetto 6 del Salmo 23. Dai, ok, Salmo 23, il versetto 6 dice così: per certo beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita, ed io abiterò nella casa del Signore, nella casa dell'Eterno, per lunghi giorni. I beni e benignità mi accompagneranno. E a volte dobbiamo comprendere questo principio. Se stiamo a casa e se noi ci fermiamo e non agiamo più, i beni e le benignità non ci accompagnano. I segni accompagnano i credenti, i beni e la benignità di Dio ci accompagna quando noi ci muoviamo per Lui. C'è un principio fondamentale che è scritto nell'Antico Testamento, in Deuteronomio 28, nell'elenco delle benedizioni, dove Dio dice: tutte queste benedizioni verranno su di te e ti raggiungeranno. Alcune vengono nella nostra vita, alcune benedizioni. Alcune benedizioni è come se ci devono raggiungere, come se alcune ci accompagnano, alcune ci devono raggiungere. È come se alcune cose le sperimentiamo in maniera naturale, quasi in maniera automatica. Alcune cose le sperimentiamo lungo il tragitto, lungo la strada, mentre noi decidiamo di obbedire, mentre noi facciamo quello che Lui ci ha detto di fare, mentre ci incamminiamo nella strada dove Lui ci ha detto che ci sta guidando. Quando noi ci fermiamo, quando noi ci blocchiamo, in realtà noi stiamo bloccando la benedizione di Dio, non perché Dio non è buono o perché Dio non ci ama più, ma semplicemente perché non stiamo dando possibilità a quella benedizione che è stabilita nella nostra vita di operare, di manifestarsi. Se io non predico sulla guarigione, se io non predico che Lui vuole guarire, le persone non vengono guarite. Se io non predico che le persone, che Dio vuole fare qualcosa di nuovo, che Dio vuole fare miracoli, che Dio vuole compiere meraviglie, perché Dio dovrebbe confermare quello che io non predico? Lui conferma con i segni il messaggio. Ripeto, i segni confermano il messaggio, non il messaggero. È solo l'amore che conferma il messaggero. Gesù ha detto: è da questo che vi riconosceranno, se avete amore. Questo sarà l'unica cosa, il vostro segno distintivo per riconoscere voi. Ma i segni di cui si parla in Marco 16 sono una conferma della predicazione e quindi del messaggio che le persone danno. Ed ecco perché quando parliamo di questo dobbiamo comprendere quanto bisogno abbiamo di franchezza. La franchezza è quella sicurezza in ciò che dici. Quando una persona dice le cose con sicurezza, quella si chiama franchezza. Quando Pietro disse: oro e argento io non ne ho, ma quello che io ho io te lo do, nel nome di Gesù Cristo alzati e cammina, in quel momento stava parlando con franchezza. Dice: e presolo per la mano destra lo sollevò. Quindi non solo dichiarò quella parola di fede, ma lui letteralmente fece un atto pratico. Lui prese la mano dello zoppo e lo sollevò, e in quel momento lo zoppo fu guarito. Noi abbiamo bisogno di franchezza. Una delle cose, sicuramente una delle poche cose che la Chiesa primitiva chiedeva a Dio, guardate in Atti al capitolo 5, il versetto, Atti 4, il versetto 29, è la preghiera della Chiesa. Ora, Signore, considera le loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunziare la tua parola con ogni franchezza, stendendo la tua mano per guarire e perché si compiono segni e prodigi nel nome del tuo santo figlio Gesù. Non era una richiesta questa, la richiesta era per la franchezza. Loro sapevano che se predicavano con franchezza e agivano con franchezza, i segni e i prodigi arrivavano in maniera straordinaria. Dice: siccome noi desideriamo che i tuoi segni e i tuoi prodigi avvengano nella nostra vita, noi ti chiediamo di darci franchezza. Loro non pregavano per avere i segni, loro non pregavano per avere i miracoli, perché sapevano che l'unica cosa che permetteva ai segni e ai miracoli di manifestarsi era la franchezza, ed è questa l'unica cosa che la Chiesa ha chiesto. E dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano radunati tremò e furono tutti ripieni di Spirito Santo e annunziavano la parola di Dio con franchezza. E il gran numero di coloro che avevano creduto era di un sol cuore, di una sola anima, e nessuno diceva essere suo quello che aveva, ma tutte le cose erano in comune fra di loro. E gli apostoli con grande potenza rendevano testimonianza della resurrezione del Signore Gesù, e grande grazia era sopra tutti loro. E vado al versetto, capitolo 5, versetto 12: molti segni e prodigi erano fatti fra il popolo per le mani degli apostoli. Non ti aspettare che Dio confermi ciò che tu non predichi, ciò che tu non sei disposto a predicare, e non ti aspettare che Dio confermi ciò che tu predichi con fiacchezza o con indecisione. Lo dico con tanta decisione, perché questo è quello che Dio mi disse parecchi anni fa, ancora dovevo iniziare il ministero. Mi disse questo: non ti aspettare che io confermi ciò che tu non predichi. Non ti aspettare che io confermi ciò che tu predichi con fiacchezza o con indecisione, con poca convinzione. L'importanza della franchezza: la franchezza è l'ingrediente necessario per poter vedere i segni che Gesù ha promesso e che Gesù ha stabilito nella nostra vita. Perché? Perché i segni e i prodigi, attenzione, sono l'amen di Dio alla nostra predicazione, non alla nostra santità o alla nostra integrità o alla nostra moralità o alla nostra perfezione o alla nostra, tutti i bollettini, i fiocchetti rose e azzurri, le stelline, gli uccellini che noi ci mettiamo addosso per sentirci migliori di qualcun altro. I segni e i prodigi sono l'amen di Dio, non sulla nostra vita. Sono l'amen di Dio a quello che noi stiamo predicando. È fondamentale per noi comprenderlo questo, perché lo vediamo nell'Antico Testamento, lo vediamo nel Nuovo Testamento, vediamo situazioni che non riusciamo a collimare, vediamo cose straordinarie che Dio ha fatto attraverso persone e che vivevano in situazioni assurde. E quello non era la conferma di Dio sulla... Dio non stava dicendo amen sul loro stile di vita, Dio stava dicendo amen su quello che era la loro obbedienza in quel momento o su quello che era il messaggio che stavano insegnando e che stavano predicando. Quindi, quando noi predichiamo con franchezza, Dio non ci farà fare mai brutta figura, anche perché in realtà la brutta figura la fa Lui, non noi. Ecco perché se noi predichiamo con franchezza, Dio si... viene chiamato letteralmente, fatemi passare questo termine, Dio viene chiamato in causa letteralmente, e Dio non può non manifestare quello che viene dichiarato e quello che viene detto con fede. E per concludere, i segni accompagnano coloro che credono, questi sono i segni che accompagnano coloro che credono nel mio nome. I segni non appartengono ai ministri. I segni non sono una prerogativa del ministero. Quando parlo del ministero parlo dei cinque ministeri, quindi apostoli, profeti, evangelisti, pastori, insegnanti. I segni non appartengono a coloro che hanno un ministero. I segni appartengono a tutti coloro che credono. O se posso dirla in maniera un po' più corretta dal punto di vista dottrinale, tutti quanti noi abbiamo un ministero. È scritto in 2 Corinzi 5, al versetto 18-19, dice così: che noi abbiamo il ministero della riconciliazione E Dio ha posto in noi la parola della sua riconciliazione. Ok? Dio ha dato ad ognuno di noi, a te, a me, a tutti noi, il ministero della riconciliazione. La parola ministero significa servizio. Ok? Non è una... non è una medaglia, non sono delle stellette, non è una corona. La parola ministerio significa servizio. Ecco perché i ministri sono dei servi, cioè coloro che sono chiamati a servire, ok? Quindi di grande responsabilità dal punto di vista umano. E quindi i segni non accompagnano coloro che hanno uno dei cinque ministeri, ma accompagnano sicuramente tutti i ministri, quindi tutti noi. Questi sono i segni che accompagneranno coloro che hanno creduto nel mio nome. Ed ecco perché voglio concludere dicendoti questo. Forse in questo momento tu ti senti impreparato, forse non ti senti abbastanza degno, non ti senti abbastanza puro, non ti senti abbastanza pronto, non ti senti abbastanza unto, non ti senti abbastanza umile, non ti senti abbastanza. Questo è il momento migliore per te per fare quello che Gesù ti ha chiesto di fare. Perché in realtà, quando noi andiamo a leggere la Bibbia, ci rendiamo conto che non esiste mai il momento giusto per fare la sua volontà o per obbedire alla sua chiamata. Qualunque momento è il momento giusto per fare quello che Lui ti ha chiesto di fare. Questi sono i segni che accompagneranno coloro che hanno creduto nel mio nome, cacceranno i demoni. Quindi io voglio incoraggiarti semplicemente, quando tu ti trovi nel bisogno, a smettere di cercare sempre qualcuno che faccia il lavoro per te. Smettila di delegare il miracoloso e il soprannaturale a qualche pastore o a qualche ministro. Smettila di cercare sempre qualcuno che preghi per la persona per la quale tuo figlio, tua figlia, tua madre, tuo zio, il cane, il gatto, il lavoro, la famiglia, i soldi, eccetera, eccetera. Noi molto spesso pensiamo sempre che la preghiera dei ministri, che la preghiera di Tizio, di Caio sia più unta, che sia più efficace o che sia addirittura più ascoltata. Questa è una stupidaggine tremenda. Ci dobbiamo rendere conto che tutti quanti noi siamo preziosi davanti al Padre nostro, che l'autorità e la potenza del nome di Gesù è nella nostra vita e nella vita di ognuno di noi e che ognuno di noi ha la stessa possibilità di stare nella presenza del Padre, di chiedere qualunque cosa o di vedere qualunque miracolo. Smettila di delegare i miracoli a qualcun altro. Smettila di pensare che tu non puoi cacciare un demone. Perché non puoi cacciare un demone? Perché non sei abbastanza santo? La domanda è: chi è abbastanza santo? Noi non cacciamo i demoni per la nostra santità. Noi cacciamo i demoni nel nome di Gesù. Perché il santo abita dentro di noi. Noi possiamo fare qualcosa. Perché colui che è più grande e che vive dentro di noi, noi possiamo fare le cose. Colui che è in noi è più grande di colui che è nel mondo. Colui che è in te è lo stesso di colui che è nel tuo pastore, o nell'apostolo, nel profeta, nell'evangelista, nel dottore, in chiunque. Smettila di credere che Dio sia più potente nella vita di qualcun altro, perché fin quando noi crederemo questo, continueremo a creare questo divario tra il pulpito e la sala, tra il sacro e il profano, tra ciò che è santo e ciò che è impuro, eccetera, eccetera, tra il ministro e il credente. Sì, però lui ha più unzione. Non è vero. Non esiste la quantità di unzione oggi nella vita dei credenti. Perché? Perché è la persona dello Spirito Santo che abita dentro di te. Non c'è una goccia, una parte, una porzione. È la persona dello Spirito Santo. Cristo abita dentro di te, non una parte di Cristo, non mezzo Cristo, non un quarto di Cristo. Non siamo in macelleria, non è lo spezzatino, non è la coscia, il petto oppure la testa. È tutto Cristo. Cristo abita in noi, così come è scritto in Efesini al capitolo 4. La cosa bellissima è questa: a questo servono i ministeri, dice 4.12, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo, finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, ad un uomo perfetto, alla misura della statura, della pienezza di Cristo. Cristo in te, speranza della gloria, compi i miracoli. Cristo in te, quando tu apri la bocca nel nome di Gesù, tu puoi aspettarti cose straordinarie, tu puoi cacciare i demoni, tu puoi prendere in mano i serpenti. Spiegheremo di che cosa si tratta, tratteremo proprio una, faremo una lezione per ognuno dei cinque segni. Tu puoi parlare in lingue, tu puoi avere una protezione soprannaturale, tu puoi imporre le mani sugli infermi e vederli guariti. Non significa che vedremo tutti gli infermi guariti. Non significa che possiamo cacciare tutti i demoni del mondo, della galassia. Non, non sta dicendo questo. Ma nella nostra vita, in quella che è la nostra cerchia e il nostro raggio di azione, noi possiamo assolutamente vedere cose straordinarie nella nostra vita. Io voglio che tu lo ripeta insieme a me, veramente, come è scritto in Filippesi 4:13, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Io posso vedere i segni, io posso vedere i miracoli, io posso essere uno strumento meraviglioso nelle mani di Dio, io posso vedere la gloria di Dio, posso vedere le mie mani come strumenti straordinari che Lui userà, perché i segni saranno fatti attraverso le mie mani. E questo è quello che dobbiamo cominciare, in questo dobbiamo svegliarci, in questo dobbiamo alzarci, in questo dobbiamo prendere coraggio, in questo dobbiamo ricevere franchezza. Io posso fare quello che Lui mi ha chiesto di fare, io posso dire quello che Lui vuole che io dica, io sono quello che Lui ha stabilito che io sono, io non sono quello che gli altri pensano, io non sono quello che gli altri dicono, io sono quello che Dio dice di me, e io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Io posso predicare il Vangelo, io posso vedere segni e prodigi attraverso la mia vita, io posso cacciare i demoni, io posso vedere le persone guarite, posso vedere i morti risuscitare, posso vedere i lebbrosi mondati, posso vedere gli zoppi camminare, posso vedere i ciechi vedere, posso vedere i sordi guarire e udire, posso vedere le persone raggiunte con la potenza del Vangelo e vedere cose straordinarie. Io ho evitato in questa lezione di darvi delle testimonianze mie personali di quante volte Dio ha confermato il messaggio che ho predicato attraverso segni, prodigi e miracoli. Io ho visto cose straordinarie in quasi 32 anni di fede. Posso dirvi che ho visto tutti i miracoli di cui parla la Bibbia, tutti i miracoli. Ho visto il cibo moltiplicarsi, ho visto... L'unica cosa che non ho visto è le persone camminare sulle acque, questo non l'ho visto ancora. Però ho visto le tempeste calmarsi, ho visto i morti risuscitare, ho visto gli zoppi camminare, ho visto i sordi udire, i ciechi vedere, ho visto cose straordinarie. Ho preferito non parlare di questo perché sennò si incentrerebbe troppo sulle mie esperienze. Io voglio darvi delle basi scritturali, perché questo significa che se è scritto, è qualcosa che riguarda ognuno di noi. Ci dà un grandissimo incoraggiamento, ci dà la possibilità veramente di sperimentare cose meravigliose nella nostra vita. Ci sono dei problemi in questo momento che stai vivendo tu, che sta vivendo la tua famiglia, che sta vivendo la tua casa, qualunque cosa. Io voglio incoraggiarti, comincia ad agire per fede, comincia ad agire con franchezza. Non fare follie, non fare pazzie, non cominciare a fare cose che tu sai che non sono sane, ma in maniera saggia, ma con fede, con quella follia pura, comincia leggendo i Vangeli, comincia a comprendere che realmente ogni cosa è possibile. Voglio concludere con questa testimonianza ve la voglio dire. C'era un ragazzino che si convertì, aveva 14 anni in Nigeria, parecchi anni fa, parliamo di parecchi anni fa, almeno più di 80 anni fa almeno. Si convertì un bambino in Nigeria tramite dei missionari, tramite una missione. E ci fu un movimento particolare in Nigeria in quel periodo, in una zona particolare del nord della Nigeria. E questo ragazzino ebbe l'opportunità di leggere il Vangelo, o quantomeno gli fu predicato da alcuni missionari. E questo ragazzino fu talmente colpito da Matteo 10, i versetti 7-8, quando Gesù andate disse gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date, mondate i lebbrosi, risuscitate i morti, cacciate i demoni, guarite gli infermi, eccetera, eccetera. E lui andò dal suo pastore e gli chiese, pastore, tu quante persone hai risuscitato durante il tuo ministero? E il pastore un pochettino fu imbarazzato, disse nessuno, e lui disse ma perché no? Questo era l'atteggiamento semplice di un ragazzino di 14 anni appena convertito. Disse perché non ho mai avuto questa opportunità. Disse ma è vero che ancora oggi Dio risuscita i morti? E lui disse sì, assolutamente sì, perché? Perché Gesù è lo stesso ieri, oggi e per sempre, lui non cambia, lui continua oggi a fare miracoli e a guarire. Allora questo ragazzino andò in giro cercando un morto da risuscitare. Aveva 14 anni e in alcune parti di alcuni villaggi lo preso praticamente a sassate, lo cacciarono via a calci. Finché un po' scoraggiato e mentre era un po' pensieroso, stava ritornando nel suo villaggio e vede una grande folla che stava andando verso il cimitero. E vide che stavano portando una bara, in realtà non era una bara col tempo in Africa, era una ragazzina, una bambina messa sopra un telo e la stavano portando con braccia alzate e c'era una folla. E lui, preso dalla foga e dalla fede, lui fermò la folla e disse: fermi tutti, io voglio pregare per questa bambina perché io so che risusciterà. E lui racconta che il capovillaggio gli si fece incontro ed era molto arrabbiato, gli disse levati immediatamente davanti. E lui disse no, io voglio pregare, voglio che mi date l'opportunità per pregare per questa bambina, perché io so che lei risusciterà. Insomma, lo stavano quasi per linciare, lo stavano quasi per fare fuori. Fintanto che un saggio del villaggio disse fermi tutti. Se diamo l'opportunità a questo bambino, a questo ragazzino, lui ci sta parlando di questo Gesù che è morto e risorto per noi, noi abbiamo la nostra fede, ma se succede questo miracolo, da oggi in poi noi crederemo in Gesù. E quindi fu una sfida, un po' come quella di Elia sul Monte Carmelo, no? Con i falsi profeti di Baal e di Astarte. E posero questa bambina per terra e lui cominciò a pregare. Cominciò a gridare, cominciò a sgridare, cominciò a fare mille cose. E dopo quasi un'ora, quando il capovillaggio lo stava portando per ucciderlo, perché gli aveva detto: se non risuscita, noi ti uccidiamo, perché quello che tu fai è contrario alla nostra fede e alle nostre tradizioni. Il ragazzino disse in quel momento, pregò e disse: Signore, perché non sta risuscitando? E il Signore gli disse: chiamala per nome. Questa non è una tecnica, ok? Questo è quello che è successo a lui, a questo ragazzino. E lui si girò verso il genitore e disse: come si chiama la bambina? E gli diedero il nome. E lui gridò ad alta voce il nome di questa bambina e disse: nel nome di Gesù Cristo, io comando al tuo spirito di rientrare dentro il tuo corpo. E immediatamente la bambina aprì gli occhi, si svegliò e si mise in piedi. E da quel momento in poi il Vangelo arrivò con una tale forza, con una tale potenza in quei villaggi che parecchio di quello che oggi succede in Nigeria è anche grazie a questo ragazzino di 14 anni che poi crescendo divenne un apostolo straordinario. Quest'uomo si chiamava Benson Idahosa e si racconta, si vede anche, non sono leggende, si vede anche nei filmati, quando Rainer Bonnke negli anni 80, agli inizi degli anni 90, andava in Nigeria, faceva le campagne evangelistiche e lavorava insieme a questo meraviglioso apostolo che si chiamava Benson Idahosa. Peter Vandenberg, il secondo, il vice di Rainer Bonnke, disse: in tanti anni di campagna evangelistica io non ho mai visto così tanti miracoli come sono accaduti in questi 5 giorni di campagna evangelistica. I miracoli erano a valanga, era un fiume in piena, era qualcosa che investiva la folla e che non si poteva mai finire, perché si svuotavano letteralmente aree intere di ospedali, si svuotavano totalmente aree intere, perché prendevano i malati e li portavano nella campagna evangelistica. Addirittura pure le carceri si svuotavano, perché le persone letteralmente venivano prese e compunte dallo Spirito Santo, al punto tale che succedevano cose incredibili. E dopo queste evangelizzazioni, per un certo numero di mesi, non c'erano più crimini, addirittura non c'erano più atti criminali, quindi la polizia letteralmente era a spasso ed era disoccupata, perché quelle aree venivano talmente investite dal messaggio del Vangelo che non esisteva neanche un furto. Le persone avevano paura pure di dire una bugia. Questi sono i segni che accompagnano coloro che hanno creduto nel mio nome: cacceranno i demoni, parleranno nuove lingue, prenderanno in mano i serpenti, anche se berranno qualcosa di mortifero non farà loro alcun male, imporranno le mani sugli infermi ed essi guariranno. Voglio ringraziare Dio un attimo insieme a voi per questo momento, per questa opportunità che ci ha dato anche di poter studiare parte di questa scrittura. Padre, grazie con tutto il cuore, grazie per come operi, grazie per come parli alle nostre vite, grazie per come ministri i nostri cuori. Padre, io voglio pregarti e voglio chiedere che ognuno di noi possa svegliarsi e agire in accordo a quello che è il tuo comando, agire in accordo a quello che è quello che tu ci hai detto di fare. Per questo vogliamo ringraziarti, affinché possiamo vedere una valanga straordinaria di segni, prodigi e miracoli, e vedere tante tante persone guarite, liberate, risuscitate, restaurate nella loro vita. E per questo vogliamo ringraziarti con tutto il cuore, papà, nel nome di Gesù. Amen, alleluia, amen. Grazie, grazie a tutti quanti di averci seguito, grazie per il vostro sostegno, grazie, e vi chiediamo di continuare a sostenerci naturalmente con con il vostro amore in tutti i sensi, a livello spirituale, con le vostre preghiere, con le vostre offerte, ci permettete di continuare a fare quello che facciamo. Una buona serata a tutti quanti, vi voglio bene.